Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
Stai ascoltando il podcast dell'incontro del 9 marzo intitolato Arte e fascismo, primo appuntamento del seminario Arte, Scienza e Totalitarismi. Relatore Flavio Fergonzi.
Il seminario di quest'anno, in particolar modo, certo ambizioso, difficile, ma il pubblico che oggi è in sala dimostra come c'è grande interesse da parte non soltanto degli studenti ma anche della cittadinanza tutta, perché questi seminari vogliono proprio essere aperti alla città e siamo qui in Aula Nievo proprio per questo. È un tema che però è stato organizzato, credo, con grande lucidità e con una scansione che a me è molto piaciuta, perché nei tentativi, che credo sia una missione anche di questo centro di Ateneo oggi, che è quella di fare veramente comunicare i diversi saperi, ma non in un modo che a volte cerchiamo di affrontare, che per noi è sempre molto complesso. Siamo qui a fianco, diciamo, una storica dell'arte, tra l'altro una medievista, non una storica dell'arte contemporanea, e invece un filosofo della scienza, col quale anche collaboriamo proprio in Ateneo sulla riorganizzazione dei musei e del patrimonio del nostro Ateneo. Ecco, a volte cerchiamo magari di creare dei dibattiti, delle tavole rotonde dove si trovano i diversi saperi, mentre qui la formula scelta è stata quella proprio di organizzarla per tematiche con degli specialisti e quindi con un rigore disciplinare che devo dire io apprezzo particolarmente. È chiaro che sono tematiche molto ampie che portano a delle discussioni anche che sono lunghe nel tempo, ricche di bibliografie, perché l'analisi appunto dell'arte rispetto ai totalitarismi porta anche degli interrogativi importanti su quello che è il consenso, il dissenso. Pensiamo appunto al consenso in età fascista, come questo ancora è oggetto di studio e di analisi molto più sfaccettate rispetto a quello anche che avveniva alcuni anni fa. Per l'Ateneo di Padova è ancora più importante questo tipo di ricerca, perché noi quotidianamente viviamo in spazi che molto devono anche ad alcune leggi fasciste, no? Pensiamo appunto anche al Bo e il Liviano, che sono stati costruiti con le leggi fasciste del 2%. E quindi mi piace sottolineare che anche questa analisi, che deve essere sempre rigorosa, che deve essere molto critica, che deve andare a fondo ma nello stesso tempo anche partire da delle analisi di documenti serie e rigorose, ecco, mi piace spendere anche proprio una parola sul fatto che se noi a Padova oggi abbiamo, ed è un'impresa diciamo recente degli ultimi 2 anni, aperto il cosiddetto progetto diciamo Grande Bo di apertura al pubblico di questa struttura, questa è stata preceduta veramente da decenni di studio che sono culminati poi con quel volume Il miraggio della Concordia a cura di Marta Nezzo, pubblicato nel 98, che quindi c'è stato tutto uno studio rigoroso anche proprio con una ripresa dei nostri archivi, della nostra storia, e che quindi anche se poi nel presentare questi spazi diciamo al grande pubblico poi si sono fatte chiaramente anche delle scelte di guide più ridotte, adesso stiamo cercando anche di valutare al meglio delle proposte multimediali, non dobbiamo dimenticarci che alla base ci deve sempre essere uno studio veramente rigoroso e che quindi anche quando l'università cerca di aprirsi e quindi deve cercare di comunicarlo nel modo più efficace possibile, bisogna sempre tenere conto proprio una specificità, secondo me, delle discipline e un rigore della ricerca che non va mai dimenticato. Ecco, grazie.
Ma io aggiungo pochissime parole, aggiungo il mio saluto. Come si diceva poc'anzi, questo Ateneo ha deciso di investire molto nella comunicazione e io aggiungo anche la parola nella condivisione dei saperi scientifici nel senso più lato del termine, e questo ciclo di incontri si inserisce benissimo in questa offerta che è ricchissima del nostro Ateneo di questo tipo di iniziative, che noi arricchiremo ancora di più nei prossimi anni, e non saranno anni così casuali, perché sarà una sorta di lenta, progressiva marcia di avvicinamento al 2022, cioè all'anno in cui Padova festeggerà i suoi primi 8 secoli di vita. E quindi tanta storia, ma anche tanta capacità di condividere innovazione, conoscenza e intervento pubblico sui grandi temi del presente, cosa che vogliamo appunto fare sempre di più nei prossimi anni. Mi congratulo molto con il collega Fumio anch'io per la scelta del tema e del taglio di questi incontri, e cioè fare dialogare sul tema dei totalitarismi al plurale l'arte e la scienza insieme, appaiate e alternate negli incontri. Sul versante scientifico avete scelto quello che probabilmente è il maggiore esperto italiano adesso dei rapporti tra scienza e totalitarismi, cioè Francesco Cassata, e quindi vi consiglio di seguire molto anche i suoi seminari. E da filosofo della scienza posso solo aggiungere che avete scelto un tema davvero complesso ma interessantissimo, i rapporti tra la scienza e i totalitarismi, o letto nell'altro senso, tra la scienza e la democrazia, è un tema ancora in realtà molto aperto. Noi spesso associamo la scienza ai valori democratici, correttamente, molto giustamente, la libertà di confronto, di ipotesi tra pari, l'assoluta libertà e fecondità del dissenso, questo codice d'onore dello scienziato, che è molto democratico, di confrontare le idee nel modo più trasparente possibile, e ognuno può portare nel dibattito la sua idea indipendentemente dalla sua origine, dal suo censo, dalla sua religione, dalla sua cultura, e quindi l'universalismo del linguaggio scientifico. Insomma, c'è un intero elenco di caratteristiche del metodo scientifico che fanno pensare che debba essere addirittura alla base di molti dei valori democratici e quindi antitotalitari. Questo è naturalmente vero, ma non è così semplice, perché la scienza di per sé non è democratica, non funziona per democrazia, non si fa per referendum o per votazioni. La verità scientifica, se mai esiste, non è democratica, e soprattutto sappiamo dalla storia che ci sono stati paesi per nulla democratici che hanno saputo fare scienza in modo efficace e anche tecnologia. E ancora oggi esistono paesi per nulla democratici che fanno buona scienza, e quindi il tema è delicato, difficile da sviscerare. Io sto preparando un lavoro di approfondimento, per esempio, su una grande università che sta investendo tantissimo denaro in ricerca straordinaria. Questa università si trova in Arabia Saudita, vicino a Jeddah, e tanti ci stanno andando e stanno facendo grandi lavori, soprattutto sui temi degli ambienti estremi e così via. Quindi tutto bellissimo. Però le donne che lavorano, le ricercatrici che lavorano dentro quell'istituto, non sono obbligate a portare il velo, possono guidare la macchina e possono fare una vita libera. Appena esci da quel centro e vai nel primo centro abitato vicino, le donne non possono fare tutto questo. Allora, che senso ha, per esempio, la ricerca scientifica dentro un contesto di questo tipo, dentro una teocrazia? Si può fare ricerca scientifica in una teocrazia? È una domanda alla quale io non so rispondere, ma per esempio è interessante, no? Perché in molti paesi che non sono democratici oggi si investe molto nella ricerca scientifica. Quindi, per esempio, questo è un tema in cui una lettura storica come quella che state per fare adesso in questo corso può illuminare correttamente anche domande che riguardano il presente. Questo solo per dire che ciò che farete adesso ha un valore storico, ma ha un valore anche per il presente e forse anche per il futuro. Personalmente penso che la ricerca scientifica abbia un profondo valore democratico, e quindi fatta in contesti non democratici ci si creino delle contraddizioni, ma di questo potremmo discutere magari nei prossimi incontri. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie a tutti e due, dammi solo un minuto per poterti presentare, Flavio. No, ringrazio davvero Telmo Piovani e Giovanna Valenzano per le loro parole. È chiaro che io ho come dire, una terza idea inespressa, cioè attraverso questo grimaldello delle arti e delle scienze arrivare al cuore, come storico, il cuore del problema, secondo me, che appunto sono le dinamiche del totalitarismo novecentesco, che appunto sappiamo non essere necessariamente seppellite e finite. Possono possono risorgere, possono rinascere, fanno parte di determinate dinamiche della società di massa e quindi è molto opportuno che le si conosca, se ne conoscano bene i meccanismi. Io voglio dire due parole su Flavio Fergonzi. Flavio Fergonzi è nato a Pavia, è un giovane più brillante degli... anagraficamente sei molto più giovane di me.
Da quando il Corriere della Sera ha scritto un giovane direttore d'orchestra alla Scala, 51 anni, mi sento giovane anch'io, devo dire.
Fai bene. Imporrò che si scrivano queste cose, sennò... così mi limito ad essere maturo. È un giovane appunto storico dell'arte, è ordinario di storia dell'arte contemporanea alla Normale di Pisa, dove del resto fece a suo tempo, poco tempo fa, il dottorato, e ha insegnato in varie università e si è occupato di molti temi importanti della storia dell'arte contemporanea. Vi ricordo solo alcune cose. Gli studi sulla scultura dell'Ottocento e del Novecento, in particolare il suo studio su Rodin e Michelangelo, che è stato il tema anche di una mostra molto importante che si è tenuta a Filadelfia, gli studi sulla scultura monumentale negli anni del fascismo, quindi cade perfettamente a fagiolo, Arturo Martini e monumento al Duca d'Aosta, studi di storia della critica d'arte italiana del Novecento, questa sua lessicalità visiva dell'italiano, la critica dell'arte contemporanea tra il 45 e il 60, uno studio promosso proprio dall'Accademia della Crusca. E infine agli studi per esempio quello sulle fonti internazionali dell'avanguardia, la collezione Mattioli del 2003, se non sbaglio, e un altro studio altrettanto decisivo e importante che è quello dedicato a Giorgio Morandi. Noi ci siamo conosciuti qualche mese fa perché insieme eravamo a un seminario molto curioso, molto
poco mainstream,
assolutamente fuori catalogo, diciamo così, dedicato all'astrazione, dedicato al momento cruciale tra 8 e 900 in cui i temi trasversalmente tra arte, politica e scienza, l'idea di astratto cominciava a circolare. Quindi l'ho conosciuto lì, l'ho ascoltato e ovviamente è stato il primo a cui ho telefonato per questa sua lezione, che adesso ascolteremo. Grazie Flavio, grazie a tutti voi.
Io, se fosse possibile avere meno luce magari e avere delle immagini un po' più, vediamo cosa si può fare. Sarebbe meglio perché ci sono alcune opere che insomma sono belle, varrebbe la pena vederle bene. La storia dell'arte ha questa cosa che si fa al buio, come sanno bene tutti i lettori di Le parole fra noi, di Una giovinezza inventata di Lalla Romano, frequentatissime le lezioni di Lionello Venturi a Torino, antifascista, insomma uno degli 11 che non ha firmato, non ha fatto il giuramento nel 31, nel 30 di fedeltà al regime fascista. Le sue lezioni erano assai frequentate, un po' per la libertà intellettuale di Lionello Venturi, un po' perché al buio ci si baciava e dunque era una delle occasioni con cui si poteva andare a sentire Lionello Venturi a Torino. Più di così non è possibile? Vabbè. Allora, chi mi conosce sa che io sono davvero poco portato alle sintesi generali. Di solito parto da degli oggetti e mi faccio delle domande. E di fronte a questo invito, insomma, a questa provocazione, arte fascismo, mi sono prima di tutto chiesto, e da qui vorrei partire, insomma, come si fa a impostare una questione simile allo stato degli studi, sottolineo allo stato degli studi, questa impostazione sarebbe stata impossibile 15 o 20 anni fa, perché molta fieno è stato portato in cascina su questo tema, senza generalizzare troppo. Diciamo che le piste che possono essere indagate sono tre. La prima è la più foriera di risultati è anche quella che si assimila di più al lavoro degli storici ed è anche quella che consente bilanci meno definitivi e meno sintetici. La prima pista di interrogazione riguarda i rapporti tra le istituzioni del fascismo e le arti. È un problema molto semplice. Comincio da un'immagine. Il signore che vedete sulla vostra sinistra è Arturo Martini, l'autore del Partigiano Masaccio, del palinuro che c'è qui al Bo, e viene fotografato mentre sta decorando una delle poche commissioni pubbliche monumentali che gli è andata bene. A lui veramente gli fallivano tutte per difficoltà caratteriali, per incapacità di mettersi in relazione con i pubblici potentati, ma insomma gli va bene questa volta e fa un abbastanza modesta, devo dire, grande scultura per la Chiesa del Cristo Re a Roma, la prima grande commissione pubblica religiosa fatta 3 anni dopo il Concordato. Al suo fianco, nella stessa campagna fotografica, c'è colui che negli anni 30 sarebbe stato uno dei due grandi corifei della grande decorazione pubblica, cioè Achille Funi. Nel 1945 Arturo Martini, che ha avuto una cattedra di scultura a Venezia tardissimo, tra 1941 e 1942, viene sottoposto ad un processo di revisione della cattedra, della commissione alleata, perché aveva ottenuto la cattedra per chiara fame, quindi non per concorso, e c'è un vero e proprio verbale di processo su di lui. E alla domanda, ma tu sei stato fascista, lei è stato fascista? Lui ha risposto, certo che sono stato fascista. Sono stato persino fascista ante marcia, cioè prima della marcia su Roma, prima del 22. Signori miei, con Giolitti non si lavorava, è arrivato Mussolini e, come dire, sono cominciate a fiorire le mostre, sono cominciate ad avere degli spazi, ma io mi sento, non posso dire di essere ideologicamente fascista, sono stato uno che con quella dimensione lì di lavoro all'interno delle strutture del fascismo mi sono trovato relativamente bene. Poi lo dice uno che non, a cui le cose sono andate davvero piuttosto male. È vero che istituzioni del fascismo hanno creato nuovi cantieri importanti, qui vi faccio vedere il Foro Mussolini a Roma, oggi il Foro Italico, con le commissioni ad uno scultore per ognuna delle province italiane di la realizzazione di uno sportivo, le grandi commissioni pubbliche, non ho fatto una fotografia del Bo, vi faccio vedere l'Italia tra le arti e le scienze, all'Aula Magna del Rettorato della Sapienza di Roma, alle leggi del 2% che hanno, anche in occasioni, come dire, di dibattiti architettonici cruentissimi, come quello che ha portato l'aggiudicazione a Giovanni Michelucci della stazione di Firenze, la presenza di opere d'arte che col 2% potevano arricchire decorativamente gli ambienti, in questo caso la scultura dei fiumi di Italo Griselli. Cruciali sono le persone in questo campo di lavoro delle istituzioni in rapporto alle arti. E bisogna guardarla in faccia e vedere chi sono e cercare, come dire, di porre qualche punto nella carta geografica e nel sistema dei poteri di quegli anni. La prima, la conoscete un po' tutti, è l'amante in carica di Benito Mussolini dal 1916 al 1933, Margherita Sarfatti, fautrice del primo movimento, diciamo, paraufficiale artistico del fascismo, il Novecento italiano, la brutta qualità però della riproduzione che vedete sulla destra, fotografa però, non è una rivista fascista, è l'Illustrazione italiana dei Treves, febbraio 1926, Benito Mussolini che inaugura la prima mostra del Novecento italiano, con la sua retorica ancora più accentuata, filosocialisteggiante, insomma, ancora degli anni 10. Leggeremo due righe di questa introduzione. Ci sono personaggi interessanti e vitali, come questo cattivo pittore, si chiama Cipriano Efisio Oppo, romano di formazione, ultranazionalista, interventista, cofondatore e redattore artistico dell'Idea Nazionale, che nel 1926 si inventa questa questione della sindacalizzazione degli artisti, chi è artista si aderisce ad un sindacato, una corporazione degli artisti, e dal 27 in avanti si costruisce una specie di strana, interessante piramide di eventi espositivi nazionali che partono dalle sindacali locali, dalle regionali, dalle interregionali, che arrivano alla quadriennale. Signori che vediamo uscire dalla scalinata di Palazzo dell'Esposizione a Roma sono Mussolini, 31, si è appena sposata la figlia, Cipriano e Fisioppo e i maggiorenti della città di Roma. La quadriennale è una mostra importante, interessante. Per la prima volta le opere, quella che vedete è una foto del corridoio centrale progettata da Schiere del Debbio, con le sette inaspettate, un po' perturbanti, sculture di Arturo Martini. Siamo di fronte, come dire, al primo arrivo di una arte che negli anni 20 dalle gerarchie ufficiali era stata completamente dimenticata, in nome, in sposalizio con questa struttura architettonica non funzionalista, non razionalista, ma onestamente novecentista e novecentista in modo così, così pulito. Ci sono anche personaggi meno, come dire, presentabili, o per certi versi presentabili in un'altra chiave. Quel signore che vedete colorato, vestito di bianco con tanto di decorazioni, è l'intramontabile segretario delle Biennali di Venezia dal 1928 al 1942, si chiama Antonio Maraini, è uno scultore laureato e letterato che piace molto ai critici d'arte italiani del tempo. La foto è abbastanza impietosa perché porta Goebbels a visitare la Biennale di Venezia del 1938. In fianco però vedete il ruolo di, come dire, regista che uno come Maraini ha avuto nei confronti non solo della logica delle esposizioni, ma anche proprio del significato diverso che avevano le opere negli spazi interni ai padiglioni delle Biennali di Venezia. Come dire, un racconto in cui le opere non si fermavano nello spazio delle cornici, una sorta di relazione data in nome di un supremo equilibrio decorativo. Esiste una linea dell'arte italiana ed è quella di una medietas decorativa. Questa va rappresentata nelle occasioni internazionali più alte e più ufficiali. Però ci sono anche figure che sono oggi oggetto di una revisione molto importante. Il signore che vedete alla vostra sinistra è il più intelligente ministro che Mussolini abbia mai avuto, Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione Nazionale dal 1936 al 1943. Un po' impietosamente gli ho messo in fianco una fotografia dell'uscita di Bottai insieme a dei gerarconi con tanto di pancia alla mostra del Premio Bergamo del 1939. Nella nostra contrapposizione, Bottai e la libertà del Premio Bergamo da una parte, Farinacci, le costrizioni iconografiche del premio Cremona dall'altra, è abbastanza divertente vedere la faccia, come dire, rassegnata del quarto signore che vedete dall'alto, è Giulio Carlo Argan, che nel 1939, da l'alto funzionario del ministero, è obbligato a fare da giurato ai grandi teloni che hanno come soggetto la battaglia del grano o il popolo che ascolta alla radio il discorso di Benito Mussolini. Noi siamo abituati ad assegnare, associare da Argan, Brandi, alla banda Bottaia, coloro che hanno stabilito la centralità di un certo tipo di ricerca, no, dell'arte italiana, Carrà, Maffei, Morandi, li vediamo invece in azione insieme a dei signori e delle situazioni a cui non siamo particolarmente abituati. La contrapposizione è questa, da una parte, e questo è un quadro, tra l'altro, oggi al Museo Civico di Cremona, ritagliato. A un certo punto nel dopoguerra non sapevano come uscirne vivi da un quadrone dove c'era tutta la famiglia che ascoltava la radio il discorso del Duce, l'hanno fatto diventare, come dire, un quadro di figura, dall'altro un quadro di un pittore torinese sofisticatissimo, non un altissimo pittore, ma molto sofisticato, un allievo di Casorati, Albino Galvano, che vi fa vedere due condizioni femminili italiane che più opposte di così non si può, e anche due stili italiani che più opposti di così non si può: uno che guarda, diciamo, la tradizione francese parigina dell'École de Paris, uno che cerca di sintonizzarsi con un'iconografia, diciamo, neoquattrocentesca, ma molto, molto per li rami, masaccesca, Piero della Francesca, eccetera, eccetera. Primo modo di impostare le cose è, quindi, istituzioni e artisti. Cosa fanno le istituzioni per gli artisti? Chi sono i protagonisti delle istituzioni e che rapporto hanno con le varie generazioni degli artisti? Una delle parole che sentirete di più in questa oretta, tre quarti d'ora che vi mancano prima della fine di questa conferenza, è generazioni. Perché è la parola chiave, La parola chiave è generazioni. Il fascismo dura tanto, gli artisti antemarcia fanno delle iconografie che possono essere richiamate in qualche modo al fascismo già nel 1920, ci sono artisti che continuano a lavorare nel 1943. Vuol dire che ci sono artisti nati negli anni 70 dell'Ottocento, Adolfo Wildt, questo è un incredibile, famosissimo ritratto di Mussolini del 1924, prima del delitto Matteotti, siamo nel momento in cui Mussolini viene eletto come pacificatore nazionale. Adolfo Wildt è un signore degli anni 70 dell'Ottocento, ci saranno i coetanei di Mussolini, cioè gli artisti delle avanguardie. Mussolini si pone come parallelo rispetto a coloro che hanno rivoluzionato i linguaggi visivi delle avanguardie, nato l'anno dopo Umberto Boccioni, l'anno prima di Carlo Carrà, due anni prima di Mario Sironi, eccetera, eccetera. E ci saranno gli artisti che sono nati tra 1910 e 1920, capite? O addirittura quelli nati nel 20, che nel 43 avevano 23 anni, che quel momento formativo, fondativo, non l'avevano conosciuto e, si trovano in un sistema ormai tracciato di cui bisogna tener conto delle possibili varianti, delle possibili vie d'uscita. La prima via è quella che vi ho detto io, istituzioni, la via più da storiche, anche quella un po' meno raccontabile, un lavoro da biblioteca, da archivio, un po' paziente, lo sapete, le persone hanno storie diverse, tagliare con l'accetta è molto difficile. La seconda autostrada percorribile è una banale ma divertente per certi versi, cioè l'iconografia, la rappresentazione del fascismo attraverso le arti. Perché comincio da questo? Perché è una scultura strepitosa, vi farò vedere poi il dietro, quella doppia infula che cade dietro alle spalle sarà la chiave per l'arte astratta italiana. Quando Fausto Melotti farà le sue prime sculture astratte in gesso, non farà altro che, ritagliare quel tipo di particolare e farlo diventare una scultura astratta. È un'immagine, un'iconografia, e anche il taglio, fotografico è molto interessante. Il fotografo che l'ha fatto era il fotografo dell'altissima borghesia milanese, il grande fotografo ritrattista dell'altissima borghesia milanese, ed è l'immagine di Mussolini che è in copertina di Dux di Margherita Sarfatti, la biografia ufficiale di Benito Mussolini. Ma la possibilità iconografica infinita, questa è la cosa divertente ma anche un po' perturbante. Si va dalla grande ritrattistica sintetica come quella di Wildt che abbiamo visto prima, ad una sorta di epica retrospettiva che guarda insieme al 600 e all'800 francese. L'autore di questa prima ondata è un pittore che, pensate, 10 anni prima era futurista, si chiama Primo Conti, ha fatto una fondazione per studi del futurismo molto importante, alla Biennale del 30, fa il primo quadro di esplicita, iconografia rivoluzionaria mussoliniana, che riprende una serie di stilemi che cominciano a diventare di moda in quanto alternativi rispetto ad una coinè neo-quattro e neo-cinquecentesca che sta diventando di moda. Guardate che si arriva a delle trasposizioni visive quasi, autoironiche, quasi provocatorie. Sapete chi è l'autore di questo quadro? Ma non neanche morti uno ci arriva se ci si... Questo quadro è il retro di un quadro cruciale, grandissimo, del 1915 di Giacomo Balla. Per qualche divertimento suo, per autoprovocazione, per delusione rispetto alla sua storia degli anni futuristi, sta alla Fondazione Agnelli a Torino, è un quadro che potete vedere da una parte e potete vedere dall'altra. Cosa fa Balla? Prende una foto del decennale della rivoluzione, io dico rivoluzione, marcia su Roma, allora si chiamava rivoluzione fascista, dice, va bene, se il pittore deve essere figurinista, figurinista sia. E mi si mette a fare un quadro di grandi dimensioni, 3 metri di base, con questa, come dire, attenzione che sta tra il fotografico e il provocatorio, che vuol proprio dire non ci si cimenta più con le arti alte. Il low è il piano in cui il piano è il basso con cui ci si deve confrontare per questo tipo. Qualcosa che può sembrare Walter Mollino se noi consideriamo le date, se noi non consideriamo le date. È un po' presto per quel tipo di iconografia ed è un'opera che farebbe eccitare tantissimo i postmodernisti, coloro che pensano che c'è una, come dire, una specie di carnevalizzazione della iconografia tradizionale ottocentesca che può essere recuperata in una chiave postmoderna. Ma guardate che convivono sintesi di tipo avanguardista. Questo è un pessimo pittore neofuturista, si chiama Antonio Bruschetti. Le forze sono messe in moto, le forze dell'Italia fascista sono messe in moto dalla stessa chiave di compenetrazione, di moltiplicazione delle forze della teorizzata da Boccioni nel 1913-14, parliamo di fatto di 20 anni prima, ha degli episodi altissimi di comunicazione sociale, collettiva, dei valori fondanti del fascismo. Questa è un'allegoria delle costruzioni dell'Italia Nuova realizzata da Mario Sironi nella sala dei telegrammi del Palazzo Postale di Bergamo. Ha delle forme di illustrazione propagandista in una chiave di realismo visivo ottocentesco. Questo è il quadro che vince il secondo premio Cremona del 1940, il cui soggetto era la battaglia del grano, cioè la nuova colonizzazione delle terre e la produzione della battaglia del grano. Neanche certi realismi sovietici, premi Stalin intorno al 1938-39, avevano, come dire, riscoperti in un modo così ingenuo, così anche francamente patetico, certe soluzioni di paesaggismo ottocentesco. Insomma, senza la stanga di Giovanni Segantini, una visione panoramatica di quel genere, un'attenzione luminosa che ormai era strapassata di cottura, potevano essere in qualche modo utilizzate. La terza questione, cioè la terza modo di incrociare le cose, vi ho detto, arte e istituzioni, iconografia o rappresentazione degli ideali, dei valori, delle figure, degli eventi, eccetera. La terza è la più delicata e anche la più scivolosa, ed è quella che proverò a fare io, perché è la più divertente di tutte. Cioè, l'arte al tempo del fascismo, cioè gli artisti che hanno lavorato all'interno di questi paracarri, da una parte le istituzioni, dall'altra una certa attenzione alla volontà di raccontare il mondo nuovo. È una questione complicata perché, ripeto, tocca il problema delle generazioni. Ci sono quasi 50 anni di forbice tra i giovanissimi e i più anziani. I più anziani che hanno cominciato a lavorare nei primi anni del fascismo, che hanno finito la loro carriera nei primi anni del fascismo, i giovanissimi che hanno cominciato a lavorare intorno al 40, quando avevano 20 anni. Problema complicato, vi ho detto, dalle questioni generazionali e dalla sintonizzazione degli artisti con gli ideali. E gli ideali, lo sapete, non sono né dei soggetti né delle persone. A fare da sintesi di questo problema ho messo forse il quadro che, se dovessimo scegliere un'icona anche per qualità dell'arte dell'Italia fascista, a questo quadro dovremmo guardare. È oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, è l'ultimo quadro a olio che Sironi fa, poi non è vero, continua a farne, ma insomma tra 32 e 33 Mario Sironi decide che lui smette di fare il pittore da cavalletto, per quanto anche su grande, perché dice che sostiene che la figura dell'artista nuovo è quello che entra in relazione con la collettività. Allora, cosa sono gli artisti del fascismo e perché una iconografia
che non è considerabile fascista, in questo caso è un'iconografia di famiglia, un'iconografia primitiva, primordiale, per certi versi aspra, per altri versi tragica, drammatica. Il fascismo nasce dal dramma, nasce dalla frattura della marcia su Roma, nasce dagli episodi dei picchiatori durante delle squadracce, durante le settimane rosse del 1920, insomma, quanto pesano questi valori che in qualche modo devono o possono essere tradotti in pittura. Vi faccio vedere questi due quadri, diversissimi tra di loro, di due persone che si odiavano mica tanto cordialmente tra di loro, due grandi, un grandissimo Mario Sironi, un pittore un po' complicato che, per sviluppo, che è Ardengo Soffici. Questi due quadri convivono insieme a quella mostra che abbiamo visto inaugurare da Mussolini con tanto di foglio in mano e con l'unica donna seduta in mezzo agli uomini, che era Margherita Sarfatti, contenta di quello che Mussolini diceva. Che cosa dice Mussolini in quell'inaugurazione? Vi faccio, ogni tanto leggiamo qualche riga, perché può essere utile, non annoiatevi troppo. Mi sono domandato se gli avvenimenti che ognuno di noi ha vissuto, siamo nel 26, le leggi speciali del novembre del 26 non sono ancora state approvate, il discorso del 3 di gennaio del 1925 ha un anno circa di vita. Mi sono domandato se gli avvenimenti che ognuno di noi ha vissuto, guerra e fascismo, hanno lasciato tracce nelle opere qui esposte. Cioè, noi veniamo dopo 4 anni di marcia su Roma, veniamo dopo 10, 11, 12 anni rispetto alla guerra. Pesano, che sono i due eventi, no, fondativi, l'ultima guerra patriottica, l'ultima guerra d'indipendenza, di fatto, la prima guerra mondiale, la conclusione logica, la marcia su Roma. Mi sono chiesto se hanno lasciato tracce nelle opere qui esposte. Il volgare direbbe di no. Eppure il segno degli eventi c'è. Basta saperlo trovare. Questa pittura, questa scultura diversifica, è diversa da quella immediatamente antecedente in Italia. Ha un suo inconfondibile sigillo. Si vede che è il risultato di una severa disciplina interiore. Ci sono i riverberi di questa Italia che ha fatto due guerre, che è diventata sdegnosa dei lunghi discorsi, di tutto ciò che rappresenta lo sciattume democratico. Nelle opere qui esposte ci colpiscono questi elementi caratteristici e comuni. Qui gliel'ha scritto la Sarfatti, e fin lì è lui. Qui è chiaro che interviene la Sarfatti, che gli declina quasi l'introduzione alla Biennale del 1924. La decisione, la precisione del segno, la nitidezza e la ricchezza del colore, la solida plasticità delle cose e delle figure. Se c'è il fascismo non lo si vede non nei soggetti, ma si vede nello stile. Quella è la carta dei pittori della nuova generazione. Il passaggio successivo è un passaggio un po' più complicato, e cercheremo di vederlo in rapporto a quelli che sono i quadri a cui chi sta scrivendo fa riferimento. Chi sta scrivendo è quello che ha insegnato agli italiani a guardare l'arte moderna, Ardengo Soffici, è stato a Parigi soffrendo la fame ma non tornando a casa dal 1900 al 1907, quando torna a casa nelle cronache che scrive sulla Voce, cambia lo statuto della critica d'arte italiana, di fatto, cioè colui che ha fondato la moderna critica d'arte in Italia. Nel 28 fa un bilancio di quello che dovrebbe essere, non che è stata l'arte fascista, che dovrebbe essere. L'arte fascista deve essere un'arte di spiriti nazionali con caratteristiche particolari italiane che la distinguono da ogni altro paese. Quindi, uno, nazionalismo. Permangono dai secoli dell'arte greco-romana fino al XIX, non l'avanguardia, perché è francofilo. Secondo punto, l'arte fascista deve essere animata di religiosità e di austerità spirituale, e poiché religione significa da noi cattolicesimo, l'arte fascista deve rispecchiare quello che del cattolicesimo è essenziale. Che cosa? Che è essenziale carattere, cioè grandiosità, nobiltà morale, bellezza di forme, equilibrio e misura nella costruzione e nell'espressione plastica. Terzo punto, deve essere realista, deve aderire alla realtà, alla glorificazione del vero, visibile e sensibile, deve rivelare sanità di mente e dei sensi di chi la fa, dirittura e larghezza intellettuale e soprattutto onestà tecnica di intenti, una sorta di sublime artigianato che qualifica lo statuto sincero dell'artista. non sta tanto pensando a cose che fa lui, sta pensando a cose che fa il suo amico Carlo Carrà in Versilia, lui lo frequenta tutte le estati. Il quadro presentato alla Biennale del 1930 è stato il quadro che riesce a mettere insieme, diciamo, un'idea rustica e pura di occhio nei confronti della realtà, Masaccio, ad una morbidezza che tiene conto dell'ultimo bacino disponibile del moderno, cioè certe soluzioni della pittura francese dell'Ottocento, in particolare, diciamo, il primo Seurat, il Seurat dei Crocton. È un, come dire, si cammina sulle uova quando si cammina su queste cose. Però, insomma, Soffici traccia quella via lì. La questione dell'arte pubblica attenta a queste posizioni. In fondo parlavamo sempre di pittura, parlavamo sempre di autoposizionamento all'interno di un sistema degli stili. Quando ci sono 12 metri di mosaico da fare e quando lo stile da scegliere deve essere uno stile, è come dire, che non tenga conto della discussione artistica del momento, ma guardi allo sviluppo dei secoli, la questione si complica. E si complica in rapporto a quali stili possono essere importati quando si fa il mosaico o quando si fa l'affresco. Cioè due tecniche che di fatto l'affresco finito all'inizio, insomma alla fine del Settecento e poi continuato con la tempera, il mosaico che aveva queste ricadute un po', come dire, un po' davvero, un brutto termine, giolittiane, insomma, da Italia, da Terza Roma, e che sembrava effettivamente passato di termini. Come spiega questa condizione Sironi? E vi prego, è la penultima scrittura che leggiamo, ma mi piaceva fissare questi punti. La concezione individualista dell'arte per l'arte è superata. La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni tecnicistiche, di minuziose introspezioni, eccetera, eccetera, sono nordiche il guardare con il microscopio, sente oggi il bisogno di una sintesi spirituale superiore. Quindi c'è bisogno di una sintesi. La sintesi si ottiene non con il cavalletto, ma si ottiene con i grandi spazi. La pittura morale, pittura sociale per eccellenza, opera sull'immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura e più direttamente ispira le arti minori. Bisogna, come dire, puntare alle novità per quanto riguarda i luoghi pubblici, perché fanno entrare in sintonia, come dire, il pubblico con i valori del fascismo e anche con i valori della modernità. Vi leggo proprio le ultime due righe: nessuna forma di pittura nella quale non predomini l'ordinamento e il rigore della composizione, nessuna forma di pittura di genere resistono alla prova delle grandi dimensioni e della tecnica murale. È chiaro, questa è la prima posizione, come dire, univoca, chiara. I Veneti non ci servono più, ci serve il passaggio che va dall'arte romana all'arte bizantina, pensate addirittura fino al 400, all'inizio del 400, fino a Masaccio. Già Piero ha un'impressione, come dire, di eleganza e di sintesi che è fin superiore. Lo stilismo è uno stilismo che deve essere, come dire, cerimoniale, e per lo stilismo cerimoniale c'è bisogno di una sintesi decorativa, la parola decorativa, la decorazione, perché la decorazione non è personale, è trasmissibile, è facilmente insegnabile, diventa un termine di fatto trasmissibile. Pensate poco tempo dopo, 1939, quando apre un volume delle arti della sua rivista, Le Arti, Bottai cosa scrive? L'unica riproduzione a colori di questo volume è un quadro di Giorgio Morandi, un quadro che ha in collezione privata sua, comprato a prezzo di mercato Roberto Longhi da qualche anno. Il quadro non è nella selezione della quadriennale del 39 perché è a San Francisco in questo momento, insomma, mettere dopo lo scritto di Bottai questo quadro che è un quadro di un genere non italiano, la natura morta, e che è lontanissimo da qualunque glorificazione dello spirito fascista, dell'Italia fascista, dei valori che possono essere trasmissibili, riporta il discorso sulla modernità dell'arte, sugli spazi che hanno gli artisti durante il fascismo, in una dimensione francamente diversa. Vi leggo queste tre righe, sono molto importanti, proprio per quella generazione che si trova intorno agli uffici ministeriali di Bottai, e dice sostanzialmente, guardate che quando vi hanno detto che fascismo era tradizione, che fascismo era museo, che fascismo era classicismo, sbagliavano. Attaccarsi alla tradizione per definire il contenuto artistico del complesso razionale italiano è vero il consiglio più a buon mercato, non è il più giusto, perché il problema riguarda il presente, più precisamente un presente nel quale il principio di razza, prima circoscritto in categoria biologica, ha cominciato ad agire sulle categorie dello spirito. Esiste una razza spirituale italiana che giunge a delle conclusioni, a dei risultati di un certo tipo, vengono raccontati dopo. Proprio per questo senso storico, non biologico, se la sta prendendo con i vari Pensa Bene, con i vari Interlandi, che proprio in quei mesi lì stanno elaborando le pseudobasi scientifiche, insomma, del concetto della razza, proprio per questo senso storico della razza è assurdo tipizzare la tradizione, non c'è la tradizione dei belli e la tradizione dei brutti. Circoscriverla a determinate categorie formali. Quando si dice che la tradizione artistica italiana è quella classica, si è solo parzialmente nel vero. È invece, qual è la tradizione nazionale a cui il fascismo, l'arte fascista deve ispirarsi? È la vastità illimitata dei contenuti, la pluralità delle forme che dà alla tradizione italiana un valore universale e un'estensione mille volte maggiore del territorio nazionale. La larghezza, la vastità illimitata dei contenuti, la pluralità delle forme. Vastità illimitata dei contenuti, pluralità delle forme, si gira pagina, si trova una natura morta di Morandi. Cioè, io capisco cosa Bottai voleva dire, lo capisco perché so chi lavora intorno a lui al Ministero, so qual è il progetto del premio Bergamo, so qual è l'opposizione che fa ad un'arte pubblica illustrativa, eccetera, eccetera. Proviamo a vedere cronologicamente qualche opera, vedere come le opere che noi vediamo si pongono rispetto a queste posizioni. Questa la vedete così grande, dovreste vederla in piccolo, è una strepitosa, strepitoso paesaggio urbano, periferia urbana, oggi vengono chiamati periferie urbane, Sironi lo chiamava paesaggio, punto. Sironi 1920, che non ha avuto una storia espositiva, è un quadro molto privato, che risente di una frequentazione lunga di Sironi, delle leggi compositive, del futurismo, dell'avanguardia e anche di un certo modo di concepire frontalmente e brutalmente l'illustrazione. Sironi si è mantenuto fino a quella data sostanzialmente facendo come illustratore. E prendiamo un altro paesaggio dipinto nello stesso anno, 1920, da Sironi. Paesaggio che oggi viene letto in una chiave quasi esistenzialista, quasi di condizione, diciamo, delle periferie urbane, di condizione triste o malinconica o delle periferie urbane. Chissà se qualcuno di voi individua il modello del camion che vedete in primo piano. Intanto, guardate, ci sono strade dove non c'è nessuno. C'è una ciminiera che va e c'è sto camionetto che sta lì in primo piano, ma uno dice sarà pittura, le leggi della pittura implicano che ci voglia un repoussoir, no, sul primo piano, perché sennò diventa noioso. Sì, tutte robe vere, ma quel camion è un BL-52, è un camion militare che poi è stato tradotto in camion civile negli anni, ed era il camion che le squadre fasciste sceglievano per andare a occupare le fabbriche occupate, disoccupare le fabbriche occupate e far riprendere la lavorazione. Questa è una delle allegorie che io conosco più potenti della fine delle settimane rosse ed una delle, come dire, delle immagini più profondamente identitarie della tragedia, di questo momento quasi wagneriano con cui, no, si entra in crisi un'idea di socializzazione delle fabbriche ed entra invece uno spirito nazionale. Il tipo di pittura è un tipo di pittura che riconquista una sua, come dire, morbidezza, una sua strana solidità, un riferimento a dei valori che sono valori tradizionali, pittorici, dei valori di museo. Guarda, quello di prima, il pittore di prima era un futurista, anche questo era un futurista. Si chiamava Virgilio Funi quando faceva il futurista, nel 21, l'anno in cui dipinge questa maternità, decide di chiamarsi Achille e in una recensione del 1921 Ietti dice: oh, l'arte va a destra finalmente, non c'è un quadro come questo che ci spiega, 21, non 22, che ci spiega che cosa sta succedendo nell'arte italiana. Precisione di segno, oggettività della visione, riferimento alla tradizione, specialmente del nostro Quattrocento. Lui dice addirittura quando le Madonne col bambino non avevano i bambini troppo piccoli ma erano già grandicelli. Questa è un'operaia dell'Italia nuova, è una mamma operaia, dietro c'è una costruzione di periferia, che è una costruzione totalmente, come dire, veramente sironiana, dichiarata alla maniera sironiana. Siamo di fronte ad una rinascita, lo storico dell'arte trova tutti gli addendi, vengono da Derain, vengono dal Picasso, del ritorno alla figurazione, eccetera, però insomma non hanno contenuti politici, però chi sa guardare i contenuti formali trova questa nuova... come dire, questo nuovo senso che le cose fanno sul serio, ecco, che è finita la stagione in cui si possono inventare tutte le cose nuove. Ve lo faccio vedere in contrapposizione rispetto a un quadro che ha meno di un anno prima, 1920, probabilmente l'inverno tra il 1919 e il 20, in cui il Sironi ancora, insomma, diciannovista, ma con delle passioni collettiviste di altro genere, rappresenta la condizione femminile italiana del tempo in una stanza in cui la donna è sul bilico tra il manichino e la prostituta, con una condizione indecifrabile che è quella che nasce dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. È bastato un anno e il ruolo è diventato diverso, è diventato questo ruolo di esplicita maternità. Basta fare quadri di figura per essere pittori dell'Italia nuova, per essere, come dire, accettati come pittori dell'Italia post-22, post-discorso del 3 gennaio, post-leggi speciali del 26. Non basta mica tanto. I due quadri che vi faccio vedere sono due capolavori, forse due tra i quadri più significativi dell'Italia degli anni 20, sono stati apertamente contestati. Divertentissimo, questo è il Casorati, è la conversazione platonica, mandata, pensate, alla prima mostra del Novecento italiano, quella in cui abbiamo visto Mussolini col foglio agitato, eccetera. Un recensore scrive, si chiama Giacomo Etna, ogni tanto qualche nome va dato anche per riconoscere. Cosa succede? Cosa ci si chiederà tra due o tre secoli, quando questo quadro sarà appeso in uno dei musei dell'Italia fascista tra tre o quattro secoli? Come verrà letta la condizione femminile di quell'epoca? La donna italiana che ha rinunciato al diritto elettorale per dedicarsi alla casa e alla famiglia, quando noi vediamo una figura, come dire, nuda che dialoga con un uomo vestito e con una allusione così chiara, così esplicita all'Olimpiadi Manet, insomma, la condizione. L'Olimpiadi Manet non è una allusione alla condizione di prostituta di Olimpia, è una allusione alla suprema macchina della pittura che può, come dire, fare un passo indietro rispetto ai contenuti e giocare la sua carta formale in questo modo così, così alto. I riverberi omoerotici, lesbici di questo quadro di Ubaldo Oppi, Le amiche, mandato alla Biennale del 1924, avevano indignato coloro che pensavano ad una nuova prospettiva, diciamo, di una sana ruralità dell'Italia fascista. La borghesia era qualcosa, l'avrebbe descritta nel 29 col suo romanzo Gli indifferenti, Alberto Moravia, è qualcosa che deve ancora trovare una sua chiave di rappresentazione nella pittura dell'Italia nuova. Qual è l'alternativa a questi mondi qua? L'alternativa è la solita, importante, lunga, immutabile alternativa italiana, cioè la campagna. Si inventa, e lì è una rivista geniale, Il Selvaggio, la rivista di Maccari, ci si inventa un altrove, tradizionalmente italiano e intrinsecamente fascista, cioè la campagna. L'obbedienza alle leggi eterne della natura, la disobbedienza rispetto alle leggi della modernità e alle, come dire, alle possibilità di tradurre le leggi delle modernità in comportamenti sociali nuovi. Chi ha un po' di, come dire, di frequentazione della storia dell'arte si rende conto che il Soffice, che abbiamo già visto in rapporto alla mostra del Novecento italiano, riprende l'intera grammatica visiva di questo quadro da Paul Cézanne, tutta la grammatica. Non l'avrebbe detto neanche sotto tortura nel 1926, che quello era il suo riferimento, ma esiste questo mondo che comincia ad imporsi come unico mondo vero del fascismo, quello del fascismo delle origini. Non è vero, il fascismo delle origini è un fascismo urbano, interventista, cittadino, di episodi legati così profondamente alla Prima Guerra Mondiale, ma quello che si inventa è questa specie di supremo e rude altrove. Si trovano addirittura nei quadri degli antichi le parti di rappresentazione della campagna per giustificare in qualche modo l'eternità di questa dimensione campestre, addirittura con dei quadri che, voglio dire, sembrerebbero una dichiarazione di inattualità così drammatica dell'Italia del presente. Quello che c'era prima era un Carrà, tra l'altro piuttosto bello, del 1927, questo che vediamo è una Via Toscanella di Rosai del 1922, chi conosce un po' la storia dell'arte del 400 vede Beato Angelico proprio preso e rimesso nella dimensione del presente, addirittura condizioni di un'Italia in qualche modo premoderna in Sotto la Pergola, situazioni di una tristezza, di una tensione, di una... come dire, di un'energia pronta in qualche modo ad esplodere, sembrerebbe una contestazione, una voglia di leggere in qualche modo drammaticamente, sarcasticamente lo Stato, cioè le dichiarazioni di proprio di poetica dell'Italia nuova, e invece questo signore è il primo che si fa, è Ottone Rosai, è il primo che si fa fotografare sistematicamente già dalla metà degli anni 20 con la cimice fascista appuntata sul... Bisogna andare piano, ecco, su queste cose, di trovare una corrispondenza tra significato visivo delle cose e intenzionalità da parte dell'artista. E la campagna continua, questo è un quadro francamente insopportabile, insomma, di Ardengo Soffici. Ho detto quadro e mi sono sbagliato, è un affresco, ed è un affresco di scena di campagna, di processione, la profonda Italia cattolica che non ha niente a che fare con gli arricchiti del fascismo e che, come dire, in qualche modo rappresenta uno spirito italico attraverso il quale, per esempio, è stato letto a lungo i paesaggi di Giorgio Morandi, che cominciano a, come dire, ad innestare un problema di tipo diverso. Se rappresentazione della campagna e altezza stilistica della rappresentazione della campagna possano essere la stessa cosa o possano essere separati. Guardare questo quadro di Morandi del 1927, noi oggi lo leggiamo in rapporto a Sole a Picco di Cardarelli, in rapporto anche qui a delle fonti cesaniane conosciute in bianco e nero, vuol dire capire che la partita che sta giocando la pittura, anche all'interno di un sistema di valori che è quello del distrapaese, del selvaggismo, del fascismo delle origini, che questa pittura gioca la sua partita con le leggi della pittura, che c'è un divorzio tra interpretazione e linguaggio pittorico in sé. La seconda questione che nasce in opposizione ad una iconografia di tipo classico da un lato e borghese dall'altro è una questione molto semplice, rappresentata da questo scultore di Romano Romanelli. La pittura è arte da signorine, la vera arte del maschio fascista dell'Italia degli anni venti è la scultura. Si trova anche una ragione, come dire, politica, che il fatto che la scultura sia l'arte di riferimento. Che cosa faceva il papà di Benito Mussolini? faceva il fabbro, lavorava quindi con i metalli. Il fabbro Predappiano era il fondatore dell'Italia Nuova. Perché? Perché come il fabbro costruisce gli strumenti che servono per l'agricoltura, senza il fabbro non ci sarebbe agricoltura, così, come dire, il papà di Mussolini ha costruito Mussolini e quindi ha fabbricato cromosomicamente Mussolini e quindi ha costruito l'Italia Nuova. La, come dire, la mitologia un po' erculea, un po' capaneica, un po' di dello scultore nasce da quello, nasce anche da una linea un po' più sofisticata. La scultura è pura arte del disegno, non si tradisce con la viscosità e la transitorietà del colore e ha la possibilità di essere trasposta in una chiave di tipo decorativo. Decorativo alla Berenson, vuol dire di puri valori formali e non di valori illustrativi, di valori più, in qualche modo più transitori. Ed è il problema della definizione di un nuovo corpo. Lì gli storici della società fascista lo saprebbero spiegare molto bene che cos'è il corpo effettivo degli italiani devitaminizzati, deproteinizzati, eccetera, eccetera, verso il 1930-32, che cos'è il corpo degli atleti fascisti che vengono in qualche modo rappresentati. Ed è divertente che il volto di Mussolini venga divertente e significativo, che il volto di Mussolini, cioè il volto dell'italiano per eccellenza, l'italiano etrusco, noi oggi non li leggiamo più, ma ci sono degli scritti di Quirino Giglioli verso il 1925, verso il 1927, che ci insegnano che il vero volto etrusco, ed era il docente di della cattedra di etruscologia alla Sapienza, cioè all'Università di Roma, che il vero volto etrusco è quello di Benito Mussolini e che si possono misurare, tra l'altro con un errore, come dire, di provenienza geografica notevolissimo, insomma, che si possono misurare le caratteristiche della italianità vera dell'arte etrusca misurandola attraverso proprio gli studi fisionomici di Mussolini stesso. È interessante vedere come una scultura che rappresenta, andata alla Biennale del 32, comprata dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che rappresenta un pugilatore seduto, con tutti i riferimenti possibili, al pugilatore delle terme, alla tradizione anche fotografica di come Della Seta nel suo libro sul nudo dell'arte aveva fotografato la scultura antica, possono essere non solo trasferiti in un presente che di fatto non esiste, ma associati a quell'unica fisionomia possibile quando si fa lo switch tra la realtà che c'è e una realtà che è in qualche modo attesa. Il risultato più divertente, più imbarazzante per certi versi, è l'uniformazione, nata anche dalle condizioni in cui le sculture sono state prodotte per lo Stadio dei Marmi a Roma. Dal momento che il laboratorio legato a Ricci era lo stesso, di fatto questi giovani giganteschi, per i quali ricordo una scrittura meravigliosa di Arbasino degli anni 70 dello Stadio dei Marmi, sono di fatto tutti uguali e non è possibile vedere quale è fatto da Messina, quale è fatto da Maraini, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che sul tema del corpo, sul tema del significato della corporalità, si gioca un attentato molto forte rispetto a quella che è la regolarità e il progetto delle arti visive e del rapporto tra corpo e arti visive in quegli anni. Arturo Martini non ha l'assegnazione di una delle 90 statue del Foro Mussolini, perché Oglietti gli spiega: lei non sa fare le sculture con i muscoli a posto, proprio letteralmente così. C'è un modo di fare la scultura con i muscoli a posto e c'è un modo di fare. La rinascita delle cattedre di anatomia artistica nelle accademie in quegli anni potrebbe dirci qualche cosa. Il docente di anatomia artistica è il docente di anatomia della clinica che faceva i corsi per gli studenti, insomma, dell'Accademia di Belle Arti. C'è una scoperta di una dimensione diversa, più fragile, più esistenziale, in cui il qui e ora diventa una delle dimensioni più come dire, più presenti e più programmatiche, diventa una delle chiavi che cominciano ad attentare questa centralità in qualche modo umanistica del corpo. Mi divertiva fare questo confronto. L'opera che vedete a destra è un'opera di Lucio Fontana, del giovane Fontana, rappresenta un campione, era un pugilatore ed è stata prodotta lo stesso anno del pugilatore di Romanelli. L'idea, insomma, che voglio dire, che il colore e la scelta di una brutalità di tipo espressionista, se non primitivista, rompano questo gioco, il gioco che abbiamo cercato di raccontare, è, mi pare, evidente. L'altro modo, come dire, di liberare questa evidenza quasi razziale, si può dire, del corpo, è quello di una suprema stilizzazione stilistica. Questo è l'opera che fa entrare in crisi il modello di buono scultore di Marino Marini. È un cavaliere presentato due punti di vista alla Biennale di Venezia del 1936, il triste mamalucco, come viene chiamato nelle recensioni dell'epoca, non avrebbe spazio in un museo dell'Italia nuova, dell'Italia fascista, perché rimanderebbe a condizioni di, come dire, di realtà e di dissintonia con le cose dell'oggi, con le cose del presente, che possono essere condizioni potenzialmente attentatrici. E questa, come dire, volontà di scoprire delle sensazioni nel corpo, delle capacità di racconto che la personalità, che l'io, che la distinzione di un corpo dall'altro possono avere, scoppia con una scultura che diventa un esercizio anche di lavoro per i fotografi. Qui vi faccio vedere due foto di due fotografi distinti, di una scultura come il David di Giacomo Manzù. Siamo nel 1937, sarà una scultura che i cattolici fiorentini di frontespizio metteranno come uno dei riferimenti per questa, come dire, unione possibile tra la spiritualità contemporanea e un'idea di umanesimo un po' meno becero rispetto a quello che veniva raccontato, per esempio, in Arte Mediterranea, la rivista fiorentina i cui numeri escono a côté di frontespizio. La vera questione che si pone a questo punto, siamo intorno ai primi anni 30, è la questione dei giovani. Per la prima volta entra in gioco una generazione di artisti che non hanno conosciuto da consapevoli giovanotti la marcia su Roma. Non hanno conosciuto le condizioni che hanno portato alla marcia su Roma. Viene organizzato uno straordinario display a Roma, che è la mostra della rivoluzione fascista, nel 1933, per raccontare questa evenienza. La cosa abbastanza interessante è che, da un lato, questi display architettonici dialogano, e questo è uno dei dati più importanti, sarebbe lungo da raccontare, con le soluzioni architettoniche della modernità. C'è Terragni dietro alla sala del 1922, per la vittoria di Lucio Fontana ci sono Pagano e Palanti, il mosaico di Sironi che avevamo visto prima è stato mostrato per la prima volta all'Esposizione Universale di Parigi del 1937, in questa regia curata personalmente da Marcello Piacentini. Il problema è che questi giovani non sanno più che farsene di questa sintesi di forme e di colori, questa sintesi plastica classica che era sembrata la via attraverso il quale passava l'arte, erano passate le frontiere dell'arte fascista negli anni 20. Cercano delle vie nuove. Questo è un quadro di un giovane pittore, si chiama Renato Birolli, rappresenta, pensate, in Italia, nell'Italia anti-britannica, anti-americana del 35, una partita a golf. C'era stata la prima partita di polo fatta in Italia, non c'era mai stata a Milano, al Trotter di San Siro. Come avrebbe fatto Boccioni a vedere i corridori ciclisti nel 13, Birolli era andato, fa un quadro che esplicitamente Pier Francescano, Paolo Uccellesco, eccetera, in cui ribalta il senso stesso del recupero antico di quei riferimenti alti, lo fa diventare un incastro di puri colori, colori chiari. Il dipingere chiaro è uno dei modi per dire si è giovani, si lavora su degli input che vengono dalla grande arte internazionale, non dalla tradizione che si è raccontata negli anni venti. E vedete il diffondersi di questi corpi adolescenziali, di queste atmosfere difficili da raccontare, anche un po' francamente conturbanti. Cosa ci fanno due giovani nudi, uno che ha in mano due volatili in una specie di Eden, che parlano tra di loro in questa dimensione? Ed è chiaro che anche il corpo femminile, qui la chiave è una chiave modiglianesca, insomma il pittore è un pittore torinese, allievo di Casorati, si chiama Francesco Menzio, che ha anche questa, come dire, fragrante gracilità del corpo femminile, è uno dei modi per dimostrare l'autonomia della pittura rispetto a quelle che è questa sintesi necessaria di forma e di contenuto. L'altra via è chiaramente quella dell'astrazione. Il confronto è un confronto provocatorissimo, ma che bisogna farlo. Fausto Melotti, primo scultore astratto italiano, primo ad aver fatto nel 1935 una mostra astratta in una galleria privata di Milano, la Galleria del Milione, impara a fare lo scultore attraverso la Scuola del Marmo di Adolfo Wildt, l'Accademia di Brera a Milano tra 26 e 29, e insomma riprende certe proprio clausole, e questa capacità, voglio dire, di essere giovani ritagliando le cose, facendole diventare in qualche modo autonome rispetto a quello che è il problema della esistenza possibile di un'arte astratta viene, o di un'arte di deformazione, di un'arte di stilizzazione, di un'arte completamente concentrata sulle sue ragioni fondative dell'arte, entra in crisi, viene messa potentemente in crisi quando entra in gioco la vera rivoluzione culturale della seconda metà degli anni 30, che è il problema della razza, che sono le questioni razziali. Questa è una tavola famigerata di Giuseppe Pensabene in una rivista che si chiama Perseo, che viene stampata a Varese, in cui dimostra che i grandi maestri del passato esaltavano la tipicità, la specificità della razza italiana in una antologia, diciamo, raffaellesco, leonardesca, donatellesca, eccetera, eccetera. Dall'altra parte si fa un ritaglio, tanto alcuni di questi li abbiamo visti nell'antologia di immagini che avevamo girato prima, per cui il problema dello stile è e diventa, può diventare un problema razziale. La tavola ancora più famosa sul Tevere di Telesio Interlanti, in cui non esiste una modernità, l'arte moderna non esiste, esiste un'arte italiana o un'arte non italiana. L'arte non italiana ha queste tre condizioni: straniera, bolscevizzante, giudaica. Teniamo conto che sono gli anni in cui i collezionisti italiani più intelligenti cominciano a comprare le opere dell'avanguardia, comunque le opere della stagione iniziale, Iesi, Jucker, Feroldi. Persino Valdameri comincia a comprare i primi Morandi, quelli che risentivano ancora un po' E c'è questo divorzio tra, diciamo, una linea popolare, se non populista, che spinge verso la identificazione dell'immagine con le condizioni razziali, ed una linea di tipo diverso. La compresenza di queste due opere al premio Bergamo del 1940 vi fa vedere la necessità dell'apertura di credito che Bottai attua tra 38 e 39, nel 40 addirittura con la fondazione di un ufficio speciale per l'arte contemporanea e dei centri d'azione per le arti, nei confronti di forme d'arte che erano state considerate apertamente antifasciste. Il filo francesismo, il filo utriismo di Filippo De Pisis, la pittura conturbantemente privata, in cui viene messa in scena proprio l'allegoria della pittura della scuola romana di Mario Maffai da questo lato. Che cosa fa saltare il sistema bottaiano? Questo sistema per cui è la pluralità delle forme e l'universalità delle intenzioni a determinare il velo stile fascista. È una cosa, come dire, una questione che finora non avevamo mai affrontato. Ed è una brutta bestia per gli artisti, cioè, lo diciamo alla francese, il sujet, il soggetto. Che cosa si rappresenta e che significato ha ciò che viene rappresentato e che rapporto si ha con la realtà delle cose quando vengono rappresentate. Il discorso finisce con Guttuso, ovviamente, finisce con la, come dire, questo... voglia di confrontarsi con i temi che ha Guttuso in un palinuro del 1932-33, come dire, fa i conti con una fisicità che non è per niente filtrata attraverso il mito letterario di Palinuro, e nel seconda metà degli anni 30 capisce che se c'è una zona della storia visiva che ha fatto i conti con l'urgenza del soggetto all'Ottocento francese e riprende in questo... come dire, lui lo chiama uomo che dorme, è un fucilato, probabilmente è un'allusione alla fucilazione di García Lorca della guerra civile spagnola, riprende un torero morto di Édouard Manet, vuol dire guardate che quello che ci hanno detto che non essere arte moderna, non essere arte italiana, io la considero essere arte moderna perché è stata la prima forma d'arte a fare i conti con il soggetto. Ovviamente la questione viene al pettine quando il soggetto diventa allegoria del presente. La chiacchierata si chiude con i primi studi in cui il carnefice del Cristo crocifisso in una sala in una stanza metafisica, quindi una stanza ancora allegoricamente concentrata sulla centralità della pittura, riguarda, come dire, in cui il carnefice ha le fattezze di Adolf Hitler e il passaggio finale con tutte le polemiche per la, come dire, per la presenza al premio Bergamo del 1942 e la vittoria del premio Bergamo del 1942 della grande crocifissione. Il problema è un problema di soggetto, cioè esiste una drammaticità di ciò che sta al di fuori della pittura che deve essere in qualche modo tenuto presente, e lì davvero salta questa sorta di patto tacito che dietro all'ipoteca del formalismo era stato tracciato tra artisti e cultura fascista. Vi leggo le ultime tre righe, e finisco qui, di un testo bellissimo, secondo me, molto, insomma, molto interessante, molto importante, che Guttuso ha pubblicato su Proporzioni, siamo alla fine del 1942. Il testo si intitola Paura della pittura, paura di che cosa la pittura può inibire di fronte al rapporto con il soggetto, e il problema è quello che la pittura è diventata un'idolatria nel momento in cui si è separata così tanto dal soggetto. Non dunque idolatria della pittura, ma concreta espressione di un concreto mondo di oggetti e di uomini a portata delle nostre mani, delle nostre discussioni, dei nostri pensieri, non idolatria di un mondo moderno antiumanistico, ma di cultura scontata, una cultura che venga scontata, che venga vissuta ora per ora nelle nostre azioni o più eroiche o più usuali. Un'idea di esistenzializzazione contemporanea che questo patto tra artisti e, come dire, cultura delle arti del fascismo non aveva mai sfiorato, insomma, ed è stato lì che un po' è saltata questo strano equilibrio che ho cercato di raccontare per una ventina d'anni. Grazie della pazienza, davvero.
Sono contento di aver immolato le mie cervicali sull'altare dell'arte italiana durante il fascismo. Io passerei subito la parola, è veramente una lezione di una ricchezza che ci lascia, ci trasferisce un mondo e una complessità straordinariamente cangiante, insomma, certe idee che possiamo avere sul rapporto tra fascismo, arte, regime, eccetera, possono essere scosse profondamente. Vi chiederei di rompere il ghiaccio e di intervenire immediatamente. Abbiamo anche un microfono a cono da far girare, se no vi prego di venire qui. Credo che molti di voi abbiano domande e questioni, vi prego.
Capisco male.
Aspetti, ho appena detto che le passo il microfono un attimo, sennò nessuno sente nulla. Perdoni. Se vuole, intanto va, ricominci qua, parli qua.
Le due guerre della lettera di Mussolini in cui si riferì ai venti, quali sono?
Sono la guerra nazionale italiana, la prima guerra mondiale, e la guerra civile 1919-1922. La generazione che ha vissuto questi due momenti di diversificazione rispetto al regime parlamentarista giolittiano, come reagisce in pittura? E per la identità anche proprio non storica ma mitologica della marcia su Roma e del ventennio 20-22, quella è una guerra, civile. Si riferiva a quello, a due, come dire, alla seconda, alla conclusione della guerra attraverso un episodio di guerra civile. Poi basta non so, qualche anno dopo è uscito 1922 del Ferrarese, di che miseria, trasvolatore del Italo Balbo, e insomma è molto chiaro che quella che si è svolta tra 20 e 22 è una guerra non meno cruenta rispetto a quella che si è svolta dal 15 al 18.
No, dopo il biennio rosso si conclude già nel settembre del 20. Ci si dimentica, questo è un riferimento molto importante, si dimentica il fatto che il conflitto politico in Italia tra il 20 e il 22 è costato almeno qualcosa come 3.000 morti proprio negli scontri di piazza provocati dal fascismo. Quindi
è una guerra, di fatto.
È effettivamente, tanto è vero, quel camion di Sironi era veramente il camion che pesava.
Via le 52 che andavano giù con l'esposizione pulita.
Quindi è un momento storico che viene dimenticato, sembra quasi molto sottovalutato questo aspetto. Illumina molti aspetti anche dell'immediata fine del fascismo. Ora funziona. Domande e questioni? Sono qui in una posa plastica.
Certissimo, certo.
Possiamo parlare di arte?
Sì.
E quindi associarla a sistemi di propaganda tipicamente, collegati al costruttivismo russo e quindi a Roshenko e tutta la parte di grafica che per esempio...
quella l'ho dovuta tagliare.
Ma per esempio la funzione qui di essere portatori di ideologia, perché Italia si tratta anche se confusa, diciamo, rispetto a quella sovietica, bene o male passa attraverso che cosa? L'assunzione di stili e di modalità comunicative che sono state implementate dal fascismo prendendo direttamente modelli di tipo sovietico.
Lì c'è la data, c'è lo smoking gun, insomma, lo sappiamo tutti, la mostra La Pressa di Colonia del 1928, la presenza degli allestitori italiani, tra cui Mario Sironi, che hanno visto per la prima volta i grandi display di Eli Zizki, ma soprattutto di Alexander Rodchenko a Berlino quelle cose c'erano, esistevano ed erano state. Lì è proprio Emily Brown ha trovato delle continuità di tipo visivo molto in qualche modo molto interessanti. Quello è un campo vero, bello da studiare. È un campo, è una strada tracciata quella, nel senso che è molto chiaro il gioco di figure che si muovono anche intorno lì, l'infinita libertà che dava la grafica rispetto alla pittura, rispetto alla grande decorazione, l'esperimentalismo di campo grafico, se uno prende le annate di campo grafico e le legge in sequenza, vede delle... quello è un dato importantissimo.
Importantissime le triennali, per esempio.
La mostra dell'aeronautica. La questione che a me sembrava era, questa specie di terreno ambiguo in cui non si capisce mai bene che cosa sia lo stile in termini comunicativi.
E mi pareva una, come dire, un esercizio di allineamento delle cose, ecco, in una prospettiva cronologica, non tematica. L'ho detta molto semplicemente, ho detto io faccio, provo a vedere se mettendo in sequenza cronologica qualche idea fondativa, anni 20 peraltro, e qualche risultato è possibile vedere se ci sono delle faglie, delle fratture. La questione della propaganda e la questione della grafica sono due questioni più specifiche. E sarebbe venuto fuori una cosa forse più interessante dal punto di vista visivo, perché c'erano novità, dialoghi con la cultura internazionale, eccetera, eccetera. Il lavoro degli artisti, di quelli che si considerano pittori e scultori, che come diranno un loro codice, è un po' più complicato, ecco, un po' più viscoso, un po' meno definibile per certi versi. Provato a vedere.
Comunque Sironi è un'unione tra
Sironi fa,
l'unione tra i due.
Il problema di Sironi, secondo me, ma non lo so, è che lui pensa da pittore, porca miseria, cioè lui è un pittore, lui è uno che sa ancora fare una stesura cromatica, è uno che sa reggere un passaggio lionato di una tinta su un'altra e che capisce come quel tipo di stesura giochi in rapporto è quello che è stupefacente di Sironi, cioè l'essere pittore invece di porre come primum quella, lui dice l'esatto contrario spesso di quello che fa, cioè ed è impressionante questa cosa qui, il Sironi disegnatore, il Sironi che fa questi croqueton che io non ho mai visto ombreggiati con tale finezza come dal 500 in avanti probabilmente, proprio con tale, è impressionante perché sta lavorando su un problema di grande corazione e lo dice esplicitamente, bisogna rifarsi all'arte romana degli ultimi secoli, all'arte bizantina, eppure, come dire, penetra dentro proprio al sistema visivo della pittura ed è un, quello davvero è uno che sta a metà tra un campo e l'altro con dei risultati che insomma, tutti li conosciamo molto alti, ecco, oggettivamente certo. Molto alti.
Grazie.
Una domanda in breve, e gli artisti fascisti, se così si possono definire, dopo il fascismo, cioè come cosa avviene dopo il 43, soprattutto dopo il 45, ecco, in breve non volevo...
Cosa avviene? Ma no, cosa avviene? Avvengono varie cose. Chi dovrebbe... Cioè, adesso, detta così. Sironi avrebbe dovuto pagarla cara, no? Quella roba lì, cioè Sironi lo salvano e sta per essere fucilato nel maggio-giugno del 45. Va in bicicletta fino a Como, cerca di sfuggire in Svizzera, poi insomma viene e il Milione lo mette sotto contratto dal 46 e basta vedere un po' di interni di case, che è il Domus, la rivista d'architettura e di interni, documenta di area molto milanese e non c'è famiglia borghese negli anni 40 e 50 che abbia un bel Sironi, una bella copia di Sironi in casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che Sironi è un grande pittore che a quel punto ha sofferto il soffribile in quel passaggio cronologico lì e che continua a fare quello che fanno i pittori, cioè dipingere. Cosa deve fare? Altri hanno pagato con la cattedra, qualcuno è stato oggetto di dicerie sbagliate, qualcuno è stato oggetto di dicerie giuste. Quando è uscito il libro Il diario di Gusen di Carpi si credeva che quello scultore di Brera con la M appuntato che andava a insegnare con l'abaro e la camicia nera fosse il docente di scultura, cioè Francesco Messina, invece si è scoperto e per Messina è stato tacciato per 20 anni, fascistone, fascistonissimo, è un personaggio terrificante, per certi, è stato tacciato per molti decenni di essere stato il responsabile dell'azione per aver mandato Carpi in Germania, invece era Vitaliano Marchini, anche lui scultore, anche lui
come dire, che cominciava con la M, anche lui docente di plastica decorativa. Si è fatta una commissione per la revisione delle carriere, da cui ne sono usciti tutti a posto, sostanzialmente, dopo un po' di manfrina. Il povero Martini non ha fatto in tempo a vederla, è morto nel 47, quando ancora la commissione alleata era in sostanza. Qualcuno ha deciso di cambiare, cioè non ha deciso di cambiare mestiere, ha letto la fine di un mondo in modo decisivo, ma non solo per ragioni ideologiche. Il caso più eclatante è il caso di Melotti, l'abbiamo visto prima, no? Cioè Melotti, laureato in matematica, musicista, genitori matematici e musicisti, cioè l'artista più slegato da quell'idea di, come dire, di necessità della pittura, della scultura come illustrazione di un mondo, che però lavora per le 42, insomma, una delle due figure che noi vediamo all'ingresso dell'archivio centrale dello Stato sono state fatte da Melotti. Melotti decide di non far più l'artista, decide che la sua attività è quella di ceramista, lo decide perché probabilmente era più facile imporsi in un sistema di architetti e di come ceramista, e recupererà soltanto negli anni 60, spinto da altri, di fatto le sue sculture astratte. Uno dei pochi casi di consapevole certezza della fine di un dramma. Marino Marini, che diventerà l'artista, come dire, per eccellenza internazionale dell'Italia del secondo dopoguerra, le sue sculture le vediamo in Sabrina o in Indovina chi viene a cena, no? Lo scultore italiano, cioè l'artista italiano per eccellenza, aveva fatto delle opere per la mostra della rivoluzione fascista del 1932 che sono state tacitate a lungo, e cosa volete che vi dica? Poi come dire, nessuno se n'è accorto, ha continuato. Cioè non esiste un vero e proprio passaggio purgatoriale, ecco. Tendenzia, ecco, e poi c'è l'altra cosa, forse questa è la cosa che va detta, cioè c'è stato tra il 38-39 e il 43 una risistemazione di valori molto esplicita, molto forte, che viene in parte dalla banda Bottai, cioè in parte dall'idea che c'è un'arte italiana alta e pura, indipendentemente dai contenuti fascisti. Un po' da un altro fatto, cioè che i collezionisti nuovi hanno cominciato a comprare arte moderna italiana, anche per ragioni puramente speculative. Guardate, non si sono mai venduti e comprati tanti quadri in Italia come tra 39 e 43, quando c'è stata l'impennata inflazionistica e chi poteva comprava quadri. Questa, diciamo, nuova ondata di collezionismo ha stabilito i canoni del ventennio precedente, in qualche modo, valori e disvalori, ed è stato fondamentale poi per il tracciamento dei valori dell'arte, diciamo, non di avanguardia, della cosiddetta terza via, l'arte che non è né realista né astratta nell'Italia del dopoguerra. Cioè la terza via dell'Italia del dopoguerra, la via, diciamo, di una stilizzazione espressionistica, è stata tutta determinata dalla formazione di una nuova classe di collezionisti tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Quello è un dato che dal punto di vista proprio di storia del gusto va tenuto fortemente presente. Certo, la frattura c'è stata, aver dichiarato a un certo punto nel manifesto della Fronte Nuovo delle Arti, che prima della secessione artistica italiana, che il tono, la sfumatura e sono dei disvalori perché borghesi, mentre la pla e il disegno secco sono dei valori perché sono popolari, è stato il segno di una frattura. È durato non molto, però insomma, certo, lì si stava o di qua o di là. Però la domanda: che fine hanno fatto gli artisti? Hanno fatto quello che sapevano fare, certo non facendo più Duce a cavallo, ma insomma molti di quelli, diciamo, che hanno lavorato bene per le commissioni pubbliche hanno continuato a lavorare per le chiese, per le committenze religiose. Lì sarebbe, quello è un campo ancora un po' tutto da studiare, cioè un libro come quello di Bruno Fucar sulla pittura
religiosa in Francia nell'Ottocento non c'è in Italia per il Novecento, andrebbe proprio studiato bene. Molti di questi hanno continuato poi a lavorare in commissioni di tipo, non tanto di tipo pubblico, anche se per esempio il grande business dei lavori sui transatlantici nell'Italia del secondo dopoguerra è stato importante, ha coinvolto anche una serie di artisti che avevano fatto i decoratori per ovvi motivi. Ma la questione della nuova decorazione, della decorazione delle chiese, prima della frattura del Concilio Vaticano II, è un capitolo, cioè le chiese degli anni 50, tutta gente che si era, come dire, aveva fatto la carburazione lavorando sulle imprese decorative del decennio precedente. Anche perché sapeva le leggi, è banale, voglio dire. Quando Funi insegna pittura a Brera, decide a un certo punto di smettere di insegnare pittura e di insegnare arte dell'affresco. Guardate che non è mica una scelta 34 o 35, vuol dire pittura non si insegna più. Se si insegna qualcosa sono le leggi decorative della Grande Peinture. Chi ha imparato quelle cose lì le ha poi rigiocate quando non è più l'epoca di muri ai pittori, ma insomma qualche cappello, qualche abside di chiesa magari non centrale nelle città, c'era un po' per tutti, si ha un po' quella sensazione lì. I grandi artisti hanno continuato a fare i grandi artisti, si potrebbe proprio campionare cosa è successo tra 40 e 50, quella generazione lì. Il caso di Sironi è il caso che io, cioè che caso, uno che dovrebbe essere, cioè, sfortunatamente poteva finire male, e invece è continuato piuttosto bene, insomma, tra l'altro con dei quadri, se si sa distinguere quelli fatti un po' così con la mano sinistra da quelli su cui lui ha lavorato molto, dei quadri molto belli, che al prima documenta di Cassel, 1959, una sala era dedicata ai nuovi paesaggi di Sironi degli anni 50. Insomma, Werner Hoffmann non era esattamente un fascistone o qualcuno, cioè, era uno che guardava la pittura moderna, che guardava l'informale. Ecco.
Quadri di una tristezza, però.
Insomma, quadri di pittura erano tristi anche prima. Se uno gioca la tristezza come un dato, come dire, contenutistico.
C'è un'altra domanda?
Sì, qua. Buongiorno, io volevo chiedere, quindi è questa ondata collezionistica, quella del 39, dal 39 al 43, che è poi quella che si rispecchia sugli arredamenti fotografati in Domus negli anni 50?
Sì, no, non ci siamo. Quella ondata lì collezionistica è stata un'ondata importantissima, eccetera, eccetera. I cui collezionisti hanno tenuto, quelli furbi hanno tenuto i quadri, quelli che hanno sbagliato a fare i conti li hanno venduti per investire sull'arte dell'Italia Nuova. Il caso di Ernesto Della Ragione è il caso più generoso, insomma, vende i capolavori metafisici che ha comprato da Broglio e compra i quadri del Fronte Nuovo delle Arti. Gli è andata male, voglio dire, la storia mica va sempre bene, la storia è fatta anche di quelle storie lì. Dicevo un'altra cosa, dicevo che quel canone dell'arte italiana, diciamo un canone, facciamo tre nomi, un canone Rosai, Casorati, Soffici, che si è stabilito come canone, diciamo, Morandi anche, dell'arte più stilisticamente italiana, nel momento in cui i collezionisti hanno indovinato una linea dell'arte moderna, è un canone che si ritrova in molta arte di collezionismo privato italiano di quegli anni, ecco, degli anni del dopoguerra. È l'arte che si trova ancora nelle sale delle biennali fino a tutto il 56, che si ritrova alle quadriennali romane, che insomma è la linea dell'arte italiana moderna, quella, se voi prendete, non so, il libro di Marchiori del 60 o il libro di Carrieri del 50, è quella la linea, ed è stata, come dire, non si è stabilita nel 22, non si è stabilita nel 35, ma si è stabilita non si è stabilita per le acquisizioni di musei pubblici, delle gallerie pubbliche, ma si è stabilita grazie al disegno storico del collezionismo privato, quello è in qualche modo fondamentale. Poi i motivi per cui, insomma, verso il 50 ritornano a galla questi nomi, quello è legato anche all'editoria artistica, insomma, ad un mondo complicato da ricostruire. Però, insomma, non c'è la cesura, ecco, non c'è la saracinesca, questo è più che evidente, insomma.
Lui là.
Oltre all'arte con tema fascista, in questo stesso periodo in Italia ve n'era anche un'altra, quella più popolare, che non aveva appunto quel tema. In che relazione il governo fascista si proponeva con questa arte? Cercava di reprimerla o la faceva continuare a essere praticata?
E questa è dunque l'impostazione, quella di arte fascista di Fernando Tempesti, no? Un'arte controllabile, l'arte bassa, un'arte non controllabile, l'arte alta. Il sistema di consenso propaganda toccava le sfere basse della comunicazione dell'illustrazione, il Ministero dell'Educazione Nazionale sapeva di fare i conti con dei valori assoluti e quindi non toccava quel filo elettrico lì. Interpretazione tagliata con l'accetta, ma che insomma spiega una cosa. Lei mi dice, e l'arte satirica, l'arte popolare, l'arte... E cosa vuole che le dica? Bisogna prendere caso per caso. Ci sono dei numeri del Selvaggio che sono di una violenza e di un divertimento totale. Ci stanno scritte di quelle cose che sono spaventose se noi le guardiamo con gli occhi di... da Telesio, una vignetta su Telesio Interlandi contro Telesio Interlandi spaventosa, delle proposte tra De Pisis e Guttuso che uno dice Dio mio come facevano a farle. Maccari aveva una specie di wild card, lui diceva costituiva il 10 minuti di divertimento serale di Mussolini, questa era la sua autodefinizione. Quella è una cosa che vide. Poi c'era tutta quel tipo di illustrazione che andava nella direzione del Becco Giallo, di quelle riviste più francamente. Lì è una questione poi di casi singoli, insomma, di rapporti dei direttori magari con il federale fascista della città piuttosto che con il direttore della campagna di censura di quella città stessa. Cioè, lì davvero tagliare le cose è un po' difficile. I casi più eclatanti sono il Selvaggio da un lato e l'Italiano dall'altro. Partono tutti e due come combattivi fascisti e anche molto sguaiati per certi versi. Insomma, leggere i numeri del Selvaggio all'epoca della questione Matteotti è abbastanza... rabbrividente, raggelante oggi, finiscono per essere qualcosa in cui, per esempio, la grafica è uno strumento di libertà, è un luogo di libertà, è una specie di luogo di non controllo, quella frase che Maccari ha messo a introduzione nell'ultimo numero del Selvaggio, d'altro non siamo ricchi che di disegni, di null'altro capaci né desiderosi se non di disegnare, voleva dire che il disegno era un luogo di, in qualche modo, di libertà rispetto a quella che era la... anche lì bisogna davvero vedere caso per caso. Lo storico ci insegna, il mestiere di storico ci insegna che trovare un'interpretazione un po' più generalizzante è davvero un po' difficile.
Ecco, allora, pochi metri da qua c'è la grande scala, la scala del sapere che porta in rettorato ed è dipinta da un architetto, come molti sanno. L'architetto è Gio Ponti, è il terzo incarico che ha qui a Padova dopo aver vinto il concorso, interessante perché è nazionale, e prima era stato solo locale come quello del Bo. E su stile e su domus Ponti scrive tante, tante frasi, le conosciamo, per esempio ce n'è una che l'architetto deve arredare, e questo lo sappiamo, ma dice anche che deve dipingere e deve affrescare. In altre occasioni parla anche che l'affresco deve coprire, insomma, cose che si conoscono. La cosa curiosa è che il rettore, come in altri casi, fornisce all'artista tutta una serie di indicazioni, cioè scala del sapere, cioè quindi i colori delle facoltà, i professori, eccetera, eccetera. Invece Ponti si inventa completamente le allegorie, ne dico solo una, cioè l'architettura che si trasforma in poesia, ecco. È l'unico caso in Italia di un architetto così...
Diciamo che così in generale la gerarchia, la vera gerarchia è quella tra gli architetti e gli altri, cioè scultori e pittori. Scultori e pittori fanno quello che gli dice di fare l'architetto, punto, non dicono beh.
il rapporto tra architetto e committente è un rapporto in qualche caso paritario, in cui, come dire, le questioni vanno discusse caso per caso e con anche molta libertà che spesso gli architetti hanno. La cosa che a me ha molto impressionato, anche studiando dei casi piccoli, è l'assoluta impossibilità di mettere sullo stesso piano gerarchico architetti da un lato, pittori e scultori dall'altro. I pittori e scultori fanno quello che l'architetto gli dice, punto. Senza nessuna... L'architetto ha una possibilità, una capacità, una ampiezza di riferimenti da poter entrare in relazione, anche dialettica, anche di opposizione, insomma, con il committente pubblico. E nel caso di Carlo Anti è una persona sicuramente attenta alle istanze, diciamo, del risultato puro, del risultato formale, che può anche forzare un po' le iconografie, che può un pochino... Cioè è una persona con una consapevolezza proprio visiva, non soltanto culturale, studiata, insomma rilevata. Il libro di Martanezzo è un libro curato a Martanezzo, è un bellissimo esempio di ricostruzione di un sistema in cui riassumerlo è molto difficile. Ci sono varie storie molto diverse l'una dall'altra, che si, cioè non si va in una direzione sola. Ripeto, tutte le volte che io ho provato a mettere le mani sulla questione dell'architetto, il ruolo dominante dell'architetto non fosse altro come distributore di commende pubbliche per gli artisti, cioè era l'architetto che decideva, spesso senza concorso, a quali artisti dare l'affido dell'opera, e lì davvero non c'era possibilità di fiatare, cioè era l'architetto che determinava il soggetto e che poteva dire no, qui me lo fai meno narrativo rispetto al bozzetto, eccetera. C'erano proprio degli aspetti anche molto, molto, così, molto gerarchici, e oggi non siamo più tanto abituati, ecco, a questa idea di gerarchia così, così potente.
Bene, ho una domanda io, scusate, ma mi rimane nella strozza, come suol dirsi. Ne ho parecchie, però è vero che in molti altri ambiti noi sappiamo che il fascismo è stata, dal punto di vista civile, etico, ideologico, culturale, una grande scuola di conformismo e di coercizione, e anche di corruzione un po' dell'etica pubblica e privata. Ecco, in questo quadro che tu hai disegnato, possiamo immaginare che esista un livello inferiore del non detto in cui gli artisti hanno trovato alcuni spazi di creatività, evitando accuratamente altri spazi perché sapevano che sarebbero stati in qualche modo estromessi dai concorsi, dalle carriere.
La domanda l'ho capita, anche lì bisogna davvero vedere caso per caso. C'è stato effettivamente ci sono state le carriere rapide.
Scusa, solo per fare un esempio, vedo qui Virginia Baradella che ha appena curato una bellissima mostra su Casorati. Casorati è uno, non era fascista, va a Torino, piglia un sacco di botte con Gobetti, un sacco, no, ho esagerato, piglia un po' di botte, viene intimorito e il suo profilo cambia radicalmente, insomma, sta molto buono durante il fascismo, fa tutt'altro rispetto alle sue intenzioni, si adegua, ecco, insomma. Ecco, c'è questa, si sente questa mano, lo storico dell'arte la vede, la ricostruisce questa mano?
Sì, il caso di Torino è un caso un po' particolare. Torino è la città di Gramsci, di Gobetti, la città di Leonello Venturi, la città Leonello Venturi, peraltro, voglio dire, firma il manifesto degli intellettuali fascisti in prima battuta, voglio dire, è una curiosa compresenza poi di scelte, eccetera, eccetera. Torino è anche una città in cui l'idea di autonomia della pittura rispetto ai... o della pittura soprattutto, l'idea di autonomia della pittura rispetto al contesto è molto forte. E l'autonomia crea una difesa, come dire,
i quadri di Casorati, i quadri Casorati degli anni venti, sono allegorie dell'autonomia e dell'autoreferenzialità della cultura, cioè la mia partita si gioca in quei 2 metri per 2 metri, e il mondo del fuori non transita così drammaticamente nel mondo del dentro della pittura. E non è la Torre d'Avorio, è rondista, è un'altra cosa, è un'etica torinese, subalpina, di rapporti con un mondo che è fatto di ingegneri, di architetti, di chimici, di industriali, di gente igualino, insomma di gente che ha una formazione di tipo tecnico. E al solito la formazione di tipo tecnico dà una distanza, anche un certo superiority complex intellettuale nei confronti della urgenza della contemporaneità. È una situazione che per esempio a Milano io non saprei, capito? O a Roma addirittura, la Roma tra Cardarelli e Armando Spadini fatico molto ad immaginare. Il caso di Casorati mi pare un caso un po' particolare, ecco, un po' molto, molto legato a questa etica piemontese di una pittura che trova le sue ragioni all'interno. Un'arte razionale, per certi versi un po' matematica, per certo, che trova le sue ragioni appunto di relazioni interne. Credo poi, anche lì, il caso di Casorati, il Casorati del 19 è una cosa, il Casorati del 24 della Biennale è una cosa, il Casorati del 30 che rifà i conti con Manet, con Ingres, perché i suoi allievi lo portano a ripensare. Insomma, le persone hanno delle storie, anche le persone che hanno praticamente un'avventura pittorica abbastanza, o scultorea abbastanza, che sembra a prima vista abbastanza lineare, sono ricche di momenti, di sfumature. Insomma, è una questione a me per pare molto torinese, quella di Casorati.
Un'ultimissima cosa: il Minkul Pop ha una funzione in tutta questa storia, o
per i pittori,
dal tuo punto di vista non ne
registri?
Per i
pittori e gli scultori no, ci sono dei casi di intervento, di attenzioni che il Minkul Pop fa nei confronti specialmente di alcuni soggetti, soggetti inteso sujet di iconografia, pittorica, eccetera, eccetera. Sono generalmente di artisti meno importanti e qualitativamente non così alti. Il problema che si pone in termini di accettabilità o meno è quando appunto le leggi razziali implicano per la prima volta un codice di correttezza di rappresentazione dell'italiano, che non è la stessa cosa della Entarte et Kunst di Monaco, è una cosa un po' diversa, però è chiaro che c'è ormai un fortino che si è costituito intorno alla purezza della pittura e della scultura, che non viene minimamente intaccato da questa. C'è una zona, diciamo, un po' più mista in cui quel tipo di ingerenze potevano essere sentite, ma lì davvero si va un po' più nella petite histoire, insomma, nella storia di artisti che poi non sono sopravvissuti alla verifica storica, o sono sopravvissuti in altri modi. Il caso della crocifissione di Guttuso è un caso particolare, ma viene giocato a piani molto alti. Il Vescovo di Bergamo, la rivista di riferimento della città, il Federale di Bergamo, lo scomunico meno a chi va a vedere il quadro. Cioè, viene giocato a un livello di dibattito intellettuale, non di ingerenza in termini di più o meno propaganda, più o meno ortodossia rispetto alle indicazioni del regime.
Va bene, mi rimangono nella strozza le altre domande, ma adesso lo soprattutto sul Selvaggio e su Maccari. Se non ci sono altre domande, ci possiamo fermare qui. Ringraziamo enormemente Flavio Perdoni.
Grazie.
E vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Vi ringrazio.
Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.